15 minutes could save you 15% or more.
Is that Shakespeare?
Nope, it's Geico.
Yeah, that's Shakespeare from one of his unpublished works. Oh, it be not for awakening. Nay, giveth thou the berries. For 15 minutes could save you 15% or more.
Nope, it's from Geico, because they help save people money.
Well, I hate to break it to you, but Geico got it from Shakespeare.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Bentornati a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Oh, settimana diversa finalmente dopo tutti questi videogame. Torniamo a parlare di una cosa che mancava sul podcast da un bel po', che sono le serie TV.
Ma sì, ci sta ogni tanto, sai, distaccarsi un po' dai soliti argomenti e cambiare un po' d'aria.
Ma poi questa in particolare, dai, cioè ci riguarda veramente in maniera personale, no? Si parla di The Queen's Gambit,
ovvero la regina degli scacchi.
E parla ovviamente di scacchi, quindi che bello, una cosa assolutamente diversa, inusuale, diciamo così. E poi una miniserie, ragazzi, 7 episodi ed è finita. Wow, già per questo va premiata.
Sì, diciamo che se Netflix mantiene la promessa di non fare una seconda serie di questo telefilm, ha fatto centro. Intanto, sicuramente, come ha detto Ale, ogni tanto ci sta a tornare a parlare di qualcosa di un po' diverso, ma insomma, diciamo che è stato un anno un po' a secco da questo punto di vista, dalle complice il Covid, tutto quello che è sicuramente capitato, però da un punto di vista di serie TV legate a produzioni, diciamo, del mondo fumettistico, fumetti e videogiochi, c'è stato proprio poco, ecco. E questo sicuramente, diciamo, che riporta un po', ci riporta un po' coi piedi per terra, perché si parla poi di giochi da tavolo, o meglio del gioco da tavolo più vecchio del mondo, voglio dire, no?
Sì, assolutamente. E devo dire anche che grande effetto ha avuto sul pubblico che ha visto questa miniserie, perché ha avuto, a parte il successo stratosferico, ma ha cambiato anche le ricerche in Google di come si gioca a scacchi, per esempio.
Sì, c'è stato un incremento di ricerche e di acquisti di scacchiere incredibili, ma queste sono belle cose secondo me, cioè vuol dire che proprio la serie è penetrata nella maniera corretta, no? Poi appunto avendo come focus principale quello di trasmettere non solo il gioco ma le emozioni che stanno dietro il gioco degli scacchi, però io andrei con ordine e presenterei appunto questa regina degli scacchi, che è questa miniserie drammatica creata da Scott Frank e Alan Scott, distribuita su Netflix chiaramente, e che segue le vicende di questa Beth Harmon, questa ragazzina che inizialmente troveremo in orfanotrofio e del quale seguiremo le vicende per tutto il suo corso di vita, dove cercherà di sfondare in questo mondo degli scacchi dopo aver preso i primi insegnamenti da un bidello fondamentalmente che lavorava nel suo orfanotrofio.
Sì, oppure potete vedere la serie come l'ho vista io, cioè una ragazzina che sotto effetto dell'NZT sviluppa le sue cognizioni cerebrali e prende lezioni di scacchi dal dottor Eggman di Sonic.
Sì, praticamente.
Sì. Forse i medicinali li avevi presi tu.
Beh, ragazzi, quello era palesemente l'NZT, cioè quello era le pastiglie di Limitless, perché voglio dire.
Sì, esatto, perché poi alla fine la vicenda della ragazzina si divide tra appunto la sua vita scacchistica e questa forte dipendenza inizialmente da queste pasticche che dicono essere tranquillanti, se non sbaglio, all'interno della serie TV, e poi la dipendenza si sposta verso il vino, l'alcol in generale, le droghe e quant'altro, quindi diciamo non è proprio una cosa all'acqua di rose, ecco, tanto per passarsi qualche ora di divertimento, anche perché è una serie molto impegnata, molto lenta. Io mi ricordo appena ho detto ragazzi guardatevi la serie, è arrivato Ale dopo un episodio e mi fa bella però lenta.
Sì. Beh, un po' è vero, cioè per i miei gusti le prime due puntate l'ho trovata molto lenta, però alla fine è servito, perché comunque giustamente hanno spiegato veramente senza lasciare buchi di trama, cioè riesci a capire tutto nella perfezione.
Condivido l'appunto sulla lentezza della serie, ma era funzionale allo sviluppo più che altro del personaggio, perché comunque ci sono tanti momenti in cui ti fanno condividere le introspezioni del personaggio, diciamo nelle sue, diciamo, tre vite, se così possiamo dire, da quando lei è ragazzina, quando comunque poi viene adottata, quando poi diventa una ragazza, una donna indipendente in corsa per conquistare il titolo di regina degli scacchi, in questo senso, per diventare la campionessa del mondo che poi diventerà la fine della serie, spoiler.
Forse era meglio il titolo prima, spoiler.
Vabbè, ma insomma non è un finale così temuto, ecco. Però diciamo che, ecco, appunto, sicuramente forse in alcuni momenti queste introspezioni, di nuovo, troppo accentuate, rendono tutto un pochino un po' mieloso, ecco. Però comunque tutto sommato nella totalità è un'opera sicuramente validissima, che si condensa in 7 episodi di circa un'ora l'uno, in cui vediamo appunto la protagonista, che è interpretata dall'attrice Anya Taylor-Joy, che tra l'altro, Lorenzo, tu che sei un fan dei film di M. Night Shyamalan, mi auguro che tu sappia questa ragazza dove l'hai già vista.
Oh sì, è la ragazzina di Split, che tra l'altro ho fatto veramente fatica a riconoscerla, perché è passato del tempo, chiaramente lei è cresciuta, e non subito l'ho riconosciuta, ma ha fatto Split e ha fatto un altro film horror che io amo, che è The Witch, quindi veramente già ero terrorizzato, e Morgan ancora un altro, già ero terrorizzato da questa ragazza prima di vedere la serie, poi con questa veemenza da giocatrice di scacchi mi ha proprio, come dire, conquistato.
Ma poi non so se l'avete notato anche voi, o è stata bravissima lei a interpretare il personaggio, oppure non lo so, questa persona, ma quanto è apatica. Cioè non traspare mai emozioni, non piange mai una volta, io non l'ho vista mai piangere una volta, tranne che per una mini lacrima quando ha perso la prima volta contro il russo, e poi basta.
Sì, è completamente inespressiva, cioè è veramente una prova attoriale secondo me notevole. Doveva interpretare fondamentalmente una ragazza con la carica emotiva di un tavolino, e ce l'ha fatta, secondo me, assolutamente. Anche perché poi questa inespressività e questa poker face, diciamo così, se la porta al tavolo da gioco, e lì è dove veramente ha senso, perché mette in soggezione chiunque abbia davanti. Comunque stiamo parlando di una ragazzina che inizialmente, mi pare, all'età di 9 anni, va a fare i suoi primi tornei e si trova davanti chiaramente gente molto più grande di lei e molto più brava e skillata. Nonostante questo riesce a batterli tutti, e soprattutto vorrei aggiungere, è chiaro che la serie ha un ritmo, non voglio dire lento, ecco, si prende i suoi tempi, è anche una serie TV sugli scacchi, cioè non poteva essere arma letale, mettiamoci d'accordo.
solo un inciso sull'età della ragazza: quando va a fare il primo Open a circa 13 anni, quando è ancora ragazzina, in realtà viene invitata all'università a fare a sfidare contemporaneamente tutti i ragazzi del club di scacchi, che però, insomma, voglio dire, si difende assolutamente bene
e li sculaccia tutti.
Sì, perché poi ricordiamolo che non l'abbiamo ancora detto, ma è un punto una bambina prodigio, perché ha le capacità di memorizzare praticamente tutte le strategie e le mosse che poi la portano a essere così brava, perché sia il suo personaggio sia come si comporta è il classico genio sregolato.
Sì, ecco, se posso dire, posso fare un appunto proprio su questa cosa, mi è piaciuto molto il fatto che non abbiano fatto passare la ragazzina come il genio che esce dal nulla e sa tutto, no? Ma comunque sia fanno vedere durante la serie quanto lei studi e si impegni sugli scacchi, quindi comunque sangue e sudore prima di tutto, anche prima della genialità, che poi la sua più che una genialità a livello mnemonico, no? Di ricordarsi lo schema, piuttosto che è proprio una capacità di intuizione importante, che poi sarà quello che si porterà avanti fino a metà serie fondamentalmente, dove comincerà a capire che oltre l'intuito ci va anche la strategia.
Fino a metà gioco.
Sì, esatto, il medio gioco, come l'hanno chiamato in italiano.
Nonostante io sia veramente quanto di più lontano esiste dal comprendere il mondo degli scacchi, e questa cosa è una roba che non mi capacito, cioè questa è la dimostrazione proprio che non potrei vincere mai neanche contro uno specchio, perché non riesco a ricordarmi le regole da una volta all'altra, è una roba fuori, ci ho provato 1000 volte a imparare a giocare a scacchi, non fa per me. però è una, sicuramente una serie che cattura, una serie accattivante, che in un certo senso, come tutte le volte in cui si ha a che fare magari con un personaggio che è particolarmente brillante, sopra le righe da un punto di vista di intelletto, no? Appunto questo genio, ti mette un po' la carica, no? ti viene voglia di fare parte un po' in un certo senso del mondo che tu vedi. È una serie che innegabilmente ti dà la carica, ti fa venire quasi voglia di dire: cavolo, voglio imparare, voglio approfondire, voglio capire come questo gioco si sviluppa. E infatti poi quello che diceva Lorenzo all'inizio, cioè il fatto che tra le parole di Google Trend sia svettata la parola regola degli scacchi e tra le vendite di eBay le scacchiere abbiano subito un'impennata incredibile, questo penso che sia un po' la dimostrazione.
Sì, ma poi penso che adesso possiamo ricollegarci a quello che voleva essere il vero focus di questa puntata, ovvero le sensazioni in cui ci siamo riconosciuti. Almeno personalmente, fin dal primo episodio cominci a vedere cose che, se un minimo nella tua vita hai giocato nell'ambito competitivo, riconosci come tue. Banalmente, io vi lancio lì la prima scena, giusto per dire, la prima cosa che gli insegna il bidello è quella di: quando riconosci la sconfitta, devi concedere. E quella è stata una cosa bellissima, no? Proprio per come è girata, oltretutto, perché glielo impone proprio: tu adesso concedi. Perché non è rispettoso far perdere tempo all'avversario se sai già di aver perso.
A meno che tu non sia Yugi.
Esatto.
Allora a quel punto potresti sempre sperare che succeda un mezzo miracolo, che le carte in qualche modo possano essere senzienti, ascoltarti e ripagare la tua fiducia con un gesto atletico e mostrare carte che in realtà neanche ne c'erano nel mazzo.
Peccato che gli scacchi non abbiano alcuna variabile aleatoria, quindi o è così o è così.
Devi essere proprio skillato in questo caso, perché non puoi neanche dire fortuna, no? Devi essere proprio bravo.
Allora, c'è da dire che adesso voglio ritirare fuori uno dei nostri primissimi ospiti e mio amico che desidero salutare, che è Blu, e lui proprio su questa cosa del concedere, no? Per lasciare appunto la partita all'avversario e non far perdere tempo, il saggio Blu cosa disse tempo fa? Disse: non togliere mai all'avversario l'opportunità di fare una pessima mossa. Qui c'è tutta la saggezza del mondo, ragazzi. È verissimo. Quante volte l'avversario, nel pieno compiacimento, no, delle sue potenzialità e delle sue abilità, fa la cazzata e a quel punto riprendi la partita. Bellissimo anche quello.
Però va un po' in contrasto col concetto di concedere a questo punto.
Sì, assolutamente, sono due scuole di pensiero, è chiaro. E poi da qui mi ricollego alla bellezza proprio di alcuni episodi, dove vedi tutti i vari competitor della ragazzina che si comportano in diversi modi. C'è quello che arriva in ritardo, no? Per innervosirla. Quello che gioca troppo lentamente, che quindi altrettanto innervosisce e le fa perdere pazienza e lucidità. Sono cose che assolutamente riconosco nella mia storia da giocatore di Magic, da giocatore di Yugi. Per esempio, io se devo guardare alla mia personale esperienza, quando avevo davanti i giocatori che giocavano troppo velocemente, mi andavo nel panico, non riuscivo più a ragionare. E quella è una strategia che sta all'infuori del gioco, è un po' come il bluff.
Sì, beh, indubbiamente ci sono queste sessioni incredibili dei tornei che sono ben riportati nel telefilm e che, come tu giustamente hai detto, sono qualcosa che ti fa un po' rivivere la tua storia da giocatore, nel senso che tornei che prevedono di sedersi a un tavolo, poiché il soggetto sia Magic o qualsiasi altro tipo di torneo, è ovvio che la pressione che senti, perché ci sono tutta una serie di condizioni che ti avvolgono in quel momento, la stanchezza perché ti sei svegliato presto, magari hai fatto 200 km in macchina, l'ansia perché stai portando magari una strategia non giocata prima, un avversario o più avversari che non conosci, variabili da gestire, voler guadagnarti quel premio perché hai investito dei soldi, insomma c'era tutto un mix di emozioni che sono effettivamente palpabili per chi, sono state palpabili per chi comunque ha vissuto anche solo per un attimo quel tipo di esperienza.
Beh sì, indubbiamente avere le persone davanti che hanno una loro strategia e una loro mimica può mandarti letteralmente nel pallone. Ci sono tantissime persone, tipi di giocatori diversi che sanno anche psicologicamente come affrontarti, quindi diciamo che ogni partita competitiva è un po' come una partita poker, cioè quello che bleffa, quello che che invece ha le carte, sa che può vincere, quindi è tutta una strategia, e in questo telefilm è veramente tutto quanto elevato all'ennesima potenza sulla competitività, e facilmente persone come noi si immedesimano in questa sua vita, non dalla parte della droga ovviamente, ma dalla parte del gioco.
Parla per te. No, vabbè, aspetta.
In merito a questo devo dire che mi è piaciuto molto come hanno caratterizzato i personaggi in questo telefilm, a partire da lei ovviamente, che sicuramente è stata capace di interpretare questa ragazza sicuramente con delle difficoltà a relazionarsi con il mondo, dove sembrava che sfogasse il 100% della sua energia in ogni partita di scacchi che affrontava, no? E infatti anche verso la fine dice, viene identificato il suo gioco come un gioco puntato a asfaltare l'avversario in pochi turni e in pochi minuti. Altrettanto mi sono piaciuti tutti i profili su cui poi comunque si è zoomato un pochettino, no? Quindi l'antagonista Borgov, il giocatore russo, quindi il massimo esperto, il massimo giocatore mondiale in quel momento, e tutti i vari personaggi che lei ha incontrato e sui quali poi, come dicevo, c'è stato un minimo di approfondimento. Erano tutti discretamente caratterizzati sia come persone, quindi fuori dal gioco da tavolo, e sia proprio come giocatori, perché esattamente come diceva Lorenzo, no? Quindi c'è quello che aveva la caratteristica di arrivare tardi, e queste cose sono effettivamente profili che vengono poi fortemente vissuti da lei, sia nella sua inesperienza, nella sua prima partita, nel suo primo Open. Lei viene destabilizzata dal giocatore che si comporta male, che arriva in ritardo, che cerca di distrarla, e poi in realtà diventa una giocatrice talmente fredda, calcolatrice in un certo senso, che non ci fa neanche più caso. L'unica cosa che la metterà in difficoltà una volta che raggiungerà dei livelli troppo elevati sarà lei stessa, perché lei continua ad andare avanti su questa rotaia, convinta di non avere la forza di poter arrivare a un finale di processo di partite se non sotto effetto di alcolici o con appunto le sue pasticche diciamo di tranquillante.
Ecco, qui io vorrei introdurre un altro dei temi secondo me fondamentali della serie, che è quello chiaramente, no, dell'emancipazione della donna. In questo senso, perché è una ragazzina che si trova a competere in un mondo, no, di uomini, che era quello del mondo competitivo scacchistico.
Bravo Lore, veramente, perché questo è veramente forse uno dei temi, a parte il gioco, più importanti della storia.
Assolutamente sì, ma infatti sono contento che l'abbiano fatto, perché la cosa più importante, e con questo concludo il mio intervento, volevo solo dire questo, la cosa più importante quando si gioca, che siano videogiochi o giochi, la bellezza dove sta? Che non importa di quale età, etnia o genere tu sia, l'unica cosa che importa quando giochi è quanto sei bravo al gioco. Stop! E questo è il concetto più bello che deve passare dalla serie. Non è sei ragazza, sei ragazzo, sei un bambino, cos'è? Non importa, l'importante è quanto sai giocare. Da questo punto di vista, i giochi e i videogiochi sono la cosa più inclusiva che esista al mondo.
Ma poi credo che sia veramente fondamentale il messaggio che si dà, perché in quel periodo, quindi gli anni 50, gli anni 60, il mondo in cui veniva vista la donna, quindi reclusa in casa ad aspettare il marito, e questo ha portato praticamente quasi tutte le donne a trasformarsi in alcolizzate o drogate o comunque problemi psicologici, e invece vedere lei che riesce a emergere e farsi strada comunque in mezzo a tutti questi uomini che ogni volta comunque la guardano come se fosse un alieno, cioè nel dire ma tu cosa ci fai qua, non avrai nessuna speranza, e invece uno dopo l'altro li fa cadere. Credo che sia un messaggio veramente fortissimo.
Ci tengo tra l'altro a tirar fuori un altro piccolo spunto che mi è venuto guardando la serie, perché mi sono proprio segnato, no, alcuni passaggi, talmente erano interessanti secondo me. E uno di questi è quando vanno ad affrontare uno dei tornei dove per la prima volta Bet andrà ad affrontare il campione del mondo, quindi Vasilij Borgov, pare che si chiamasse. Uno dei personaggi dice una cosa, no? Sono in questa sorta di aula magna, no? Dove si svolge il torneo, e dice: pensa se fossimo una partita di tennis, che cosa sarebbe? Questo sta a significare che cosa? Purtroppo c'è una sorta di, ma ancora adesso, non so come dire, rifiuto nei confronti di una certa tipologia di competizione, no? Come se in qualche modo la competizione negli scacchi dovesse valere meno, non lo so, della competizione sportiva, di qualsiasi tipo, ok? E questo è orribile, perché si vede, traspare anche solo banalmente dalla serie quanta fatica, sudore, studio, impegno uno ci debba mettere per arrivare ad essere il migliore. Ed è poi brutto vedere che questi personaggi non possono essere, tra virgolette, idolatrati come viene idolatrato un calciatore qualsiasi. Ma non perché abbia nulla contro il calcio, no? Però non capisco perché la gente abbia qualcosa contro gli scacchi a questo punto.
Beh, però non è solo una questione di scacchi, è quello che succede ancora oggi nella nostra quotidianità. Ci sono sport di serie A e sport di serie B, e a valle di questo poi tutto quello che è stata la polemica sugli e-sports ce la ricordiamo bene. Ora c'era stato tutto qualche anno fa, un paio d'anni fa, c'era stato tutto il marasma relativo al fatto che volessero fare diventare degli sport a livello olimpionico, insomma... Ci sono delle cose poi che forse vanno anche al di là, però in realtà ancora oggi, no? Un po' il nostro mondo è un po' ghettizzato, no?
Beh, ma basta vedere anche le testate giornalistiche quando vanno a intervistare i pro gamer nei vari campionati di sport, con quale sufficienza e arroganza vanno a chiedergli le cose dicendo: ah, ma allora vai a guadagnare giocando alla PlayStation, cioè come se fosse una cosa da serie C, e non invece portare in evidenza il lavoro svolto dal giocatore.
Ah, esattamente, senza contare che oggi anche comunque il mercato sta dando ragione al mondo del gaming. È ovvio che poi ci sono interessi in un certo senso differenti, ma quanti sponsor stanno investendo negli sport, nei team che vanno poi a giocare a livello competitivo, diciamo, nelle varie organizzazioni a livello internazionale, no? Quindi è semplicemente che fino a ieri erano delle realtà molto molto di nicchia, molto molto ghettizzate, ma ripeto, dal gioco da tavolo al board game, al gioco di carte, a tutto quello che un giocatore, in realtà chi ci è dentro in realtà ha sempre visto lontano, perché un giocatore che era dentro sapeva che cosa poteva portare quel torneo. C'erano tornei di Magic che pagavano centinaia di migliaia di dollari, così come i tornei di Pokémon in qualsiasi forma potessero essere, e poi nella storia più recente sono arrivati gli sport a livello internazionale, quindi le competizioni su Splatoon, su League of Legends. Cioè, League of Legends quanti soldi muove, ragazzi, per dirne una? È un qualcosa che purtroppo il mondo, tra virgolette, il vecchio mondo fa fatica ad accettare, in un certo senso. Nell'altro senso, chi ha capito che possono muoversi capitali incredibili, allora l'ho accettato molto molto più volentieri e molto più facilmente. Quindi, considerazioni finali su questo telefilm?
Dico una cosa banale: non c'è bisogno di saper giocare a scacchi per guardare la serie, perché ho visto che in realtà è una paura abbastanza diffusa. È vero che se non sapete giocare a scacchi, e io non so giocare a scacchi, buona parte delle volte non saprete bene come sta andando la partita, però diciamo che si capisce in qualche modo, ecco, e non c'è bisogno di sapere le regole, anche se il telefilm non vi risparmierà dosi e dosi di cultura scacchistica, sia a livello di meccaniche, sia a livello di grandi giocatori, sia a livello di grandi strategie. Comunque, per me è assolutamente un sì. Io ve la consiglio, e vi consiglio di vederla per un semplice motivo: perché trovo sia interessante e diversa dal solito, uno, e due, la cosa più importante, ragazzi, 7 episodi, 60 minuti, inizio, fine.
Ale, invece?
Beh, sì, allora, se non conoscete la difesa siciliana o la variante di Lundeburg, non lo guardate, perché sennò non lo... No, assolutamente, dai. Tutto è nato dal consiglio di Lorenzo alla fine. Io non li avevo neanche preso in considerazione, però effettivamente sì, va visto perché è un bellissimo telefilm, è un bellissimo telefilm sotto tutti gli aspetti.
Sono assolutamente d'accordo con voi, non aggiungerei nient'altro, se non vi faccio una domanda. Io ho notato dei problemi tecnici e non so se sono legati alla versione italiana di Netflix su TV o se
Bravo.
È successo qualcosa, sì. Vero? Non me ne sono accorto solo io.
L'audio sparisce.
Allora, nella fattispecie ci sono tre episodi e sono gli ultimi tre. Allora, il terz'ultimo in cui Elizabeth è a casa di Benny a New York, al mattino, al risveglio, quando si svegliano, vanno per fare colazione, c'è una frase muta, ad un certo punto lui parla, c'è una frase sottotono come se fosse registrata in un'altra stanza e non è stata doppiata.
Sì, è come se praticamente, da quello che ho interpretato, è come se gli si fosse staccato l'audio del microfono vero, quello che utilizzano per la presa diretta, no? E fosse rimasto tipo attivo l'audio della telecamera, capito? Quindi esatto. Si sente bassissimo loro che parlano. E poi un altro esatto. problema che ho notato, però non so se l'avete notato anche voi, è velocissimo. In alcune scene dove c'è magari molta luce o quant'altro, è come se ci fosse uno sfarfallio, tipo sì. un effetto di rendering venuto male.
Sì. Quello nei primi episodi. Poi dicevo, io ho notato in questi tre episodi in particolare, quindi quello, il terz'ultimo, poi il penultimo, chiedo scusa, nell'ultimo di nuovo questo problema della voce, questa volta mentre parlava con Jocelyn, e sempre con Jocelyn, nel penultimo episodio questa volta, all'inizio, intorno a 10 minuti del penultimo episodio, succede una cosa che mi ha fatto venire un attimo di tachicardia, perché se ci fate caso, nella scena in cui sono in camera da letto le due ragazze, sia Elizabeth che Jocelyn, quando Jocelyn sta parlando, a un certo punto all'altezza della sua spalla compare un punto bianco che inizia a muoversi e poi si ferma. Ho detto ok, boh, pixel bruciato, bianco, fermo lì. E invece no, capita solo in quella scena lì. Da lì dura qualche minuto e poi sparisce, sempre in quella zona, fateci caso.
Sì, sì, è allucinante, ma cioè dovranno patcharlo fondamentalmente. Ormai si patchano pure le serie TV, capito? Cioè...
Beh, il Trono di Spade in questo ha fatto scuola, col bicchiere di Starbucks.
Madonna,
mamma, che ridere.
E comunque per chiudere direi che sicuramente questo telefilm lo promuoviamo, nel senso che è un telefilm che merita, indubbiamente merita, perché non dura tanto, è una storia avvincente, convincente, che tocca dei temi anche abbastanza particolari e sicuramente fa pensare a quanto il gioco degli scacchi sia qualcosa di... veramente 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 complesso. Non si può improvvisare, dico una banalità, non si può improvvisare, e io adorerei davvero poter imparare a giocare a scacchi anche solo per ricordarmi le regole da una volta all'altra. Sarebbe veramente un successo dal mio punto di vista.
Sì, assolutamente, veramente un gioco che io ci avevo provato, chiaramente come tutti ci abbiamo provato con gli scacchi, poi è un gioco che non perdona. Quindi sicuramente molti si allontanano. Adesso anche a me è venuta voglia di far parte di quella statistica, capito? Cioè anche a me è venuta voglia di andare a comprarmi una scacchiera su Amazon e imparare a giocare, assolutamente. Ho già scaricato un'app sul mio nuovo Mac per giocare con gli scacchi.
Cioè... Insegneremo a giocare a scacchi, ma non è questo il giorno.
Assolutamente, tanto io l'unica regola che mi ricordo è che il cavallo si muove a L, ma questo penso che se lo ricordino tutti, non so perché.
La torre si muove dritto, l'alfiere si muove in obliquo, la regina si muove in tutte le direzioni, il re si muove in tutte le direzioni ma solo di una casella, e poi c'è...
Bravo, 10 e lode,
Si muove di uno o di due.
Ti vedrei bene in qualche competizione internazionale.
Non ho la pazienza, perché poi sai... Ah.
Scusate, lasciatemi spendere due parole sui bellissimi meme che sono usciti su questa serie TV di Beth Harmon, che invece di avere la scacchiera gioca all'Allegro Chirurgo, gioca a Tris, cioè veramente Monopoli, veramente qualcosa di stupendo, indovina chi col tizio, cioè veramente qualcosa di stupendo.
A proposito di meme, ma la fotografia di questa serie TV è spaziale, perché è tutto geometrico.
Sì, è tutto perfettamente studiato, la composizione fotografica è incredibile. Oh ragazzi, cioè, lo so che abbiamo già dato i pareri finali, ma siamo talmente caldi su sta serie TV, perché poi è qualcosa di raro, no, che esca una serie TV bella, almeno personalmente. Poi magari c'è qualcuno molto più onnivoro di me da questo punto di vista che dice no, ma questa è una delle tante. Io l'ho vista, a me ha fatto davvero davvero impazzire, quindi chiudiamo definitivamente e diciamo che ve la consigliamo.
Però prima di chiudere, proprio perché abbiamo detto che questa TV ci ha un po' fatto fare un salto nel passato quando ci vedeva coinvolti la nostra vita come giocatori di Magic eccetera, abbiamo voluto fare un po' uno script, abbiamo identificato due o tre profili di giocatori che sicuramente se avete giocato almeno una volta nella vita un torneo di qualsiasi tipo vi siete trovati davanti. E noi vorremmo tantissimo.
Medesimano.
O se esatto, si medesimano. Esatto, anche. Ecco, la regola è sempre la stessa: se non riconoscete nessun profilo di giocatore che abbiamo detto, vuol dire che voi siete quel profilo di giocatore. E queste sono le categorie di giocatore che voi potete incontrare. E vi ricordiamo che la seguente lista è frutto di anni di giocate ai tavoli in cui si incontra la qualunque. Se in qualche modo trovate delle similitudini con articoli scritti da voi o da un vostro amico, non citateci per plagio. Probabilmente siamo stati agli stessi tornei. In fondo, le persone si somigliano un po' tutte.
Numero 1. Passo. Dai, passi?
Giocare a Magic significa affrontare un timer di massimo 45 minuti, mediamente in sessioni dedicate che si tengono solitamente nei giorni festivi, per non incappare in impegni di lavoro. Ma il nostro giocatore ha fretta. Al primo turno e per i 20 turni successivi chiamerà il giudice denunciando il gioco lento, perché vi siete azzardati a compiere un ciclo completo di respiro polmonare dal momento che vi è stato passato il turno al momento in cui ne avete preso coscienza.
Numero 2. Il padre di famiglia.
Che vinca o che perda, vi ringrazierà e vi racconterà che si trova lì perché ha accompagnato il figlio. Ma tutto sommato lui ogni tanto piace mettersi lì, così tanto per provare un po'.
Giocatore numero 3. Ma è la mia prima volta!
Mediamente silenzioso, impacciato, a volte fatica a mischiare il mazzo e si scusa. Sbaglia qualche mossa qui e là e si scusa. Chiede conferma in corsa e si scusa, ma in qualche modo alla fine vi disintegra i punti vita, scusandosi ovviamente.
Giocatore numero 4. Il notaio.
Giocatore che deve aver subito innumerevoli furti di merendine e altre cose elementari, oggi non si fida manco per il cazzo. Ferma costantemente il gioco per chiedere cosa fa ogni carta. Un mazzo di Magic contiene 4 pair della stessa carta, ma lui ve la chiederà 4 volte. Inoltre scrive qualsiasi cosa accada sul suo maledettissimo, dannatissimo taccuino.
Giocatore numero 5. Il database.
Un giocatore schivo e silenzioso, uno dei più temibili, conosce tutto il database di Magic, anche quelle carte che ancora dovranno uscire, perché secondo i suoi calcoli vedrai che sarà così. Durante la partita ogni carta giocata, compresa la prima, lo fa laggare un secondo perché sta calcolando quante carte restano nella sua mano, nel suo mazzo e in quelle del mazzo del giocatore a due tavoli più su.
Giocatore numero 6. Il credente.
Questo giocatore è fortemente convinto di non avere supporto dai piani alti, di conseguenza ogni mossa sbagliata si trasforma in uno show degno dei più grandi tenori, come caratteristiche, grande capacità polmonare, coloritissimo vocabolario e profonda conoscenza dei testi sacri.
Giocatore numero 7. L'anziano da cantiere.
Questo giocatore trova il suo habitat naturale dietro le vostre spalle, mentre state gestendo le ultime battute della partita contro il vostro avversario e facendo spallucce dice a bassa voce al suo gregario: io avrei fatto diversamente.
Giocatore numero 8. Lo zozzone.
Facciamola breve. Se devi mangiare i cazzo di Fonzis mentre giochiamo, non toccare le mie carte. Giocatore numero 9. Il metallaro.
Maglietta, jeans, calzini, scarpe, capelli, mazzo, portamazzo, bustine, dado, segnapunti, tappetino. Tutto deve essere rigorosamente nero.
Giocatore numero 10. Sono troppo pericoloso.
È un ex giocatore che milita ancora nei posti in cui si gioca, ma che a domanda diretta risponde abbassando lo sguardo e con un malinconico sorriso in penombra risponde: no, ormai non gioco più. Ma perché, scusa, l'ultimo che ha giocato contro di te come è morto?
E infine l'ultimo giocatore, il pro player. Questo giocatore gioca per non divertirsi. Quando si siede al tavolo diventa più serio di Elon Musk, quando ha dichiarato di voler mandare una macchina in orbita. In caso di sua sconfitta accadrebbe più o meno questo.
Beh, dai, è stata una bella partita.
Ma vaffanculo.
Ciao ragazzi.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti. Fateci sapere ovviamente a quale categoria appartenete.
What you doing?
Designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me?
I feel like you're more of a red velvet guy.
Limitless possibilities. With over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
Wendy's new classic chicken sandwich is now in the 2 for $5. And that's reason to celebrate. Try the new classic and then take your mouth on a victory lap with the iconic Dave's single. The delicious spicy chicken sandwich, spicy or crispy 10-piece nuggets, or just get another classic chicken sandwich. Taste greatness today with Wendy's 2 for $5. We got you.
For a limited time, a la carte only. Price and participation may vary. U.S. Wendy's.